Andiamo al messaggio di Giuseppe.
Giuseppe.
Che dice: ciao fratelli, un saluto in Cristo da me, Cristian mio figlio, Luigi, Davide e gli altri dall'Italia. Ho una domanda per fratello Giuseppe. Un giorno, studiando attentamente i sette sigilli, le sette trombe, che le sette coppe, le ho trascritte su un foglio mettendole in parallelo su tre colonne e le ho analizzate uno per uno. In pratica ho trascritto il primo sigillo, la prima tromba e la prima coppa, poi il secondo, poi il terzo e così via. La cosa interessante che possiamo notare subito è che gli eventi descritti nelle sette trombe sono molto molto simili agli eventi descritti nelle sette coppe. In particolare, ad esempio, la seconda tromba e la seconda coppa parlano del mare che divenne sangue. La terza tromba e la terza coppa parlano dei fiumi e delle sorgenti che divennero velenosi. La quarta tromba e la quarta coppa parlano del sole. La quinta tromba e la quinta coppa parlano delle creature demoniache che tormentano gli uomini. La sesta tromba e la sesta coppa parlano del fiume Eufrate e di una preparazione di una battaglia. La settima tromba e la settima coppa parlano dell'avvento del Signore con un conseguente terremoto tremendo, lampi, voci e tuoni. La considerazione che faccio è questa: se gli eventi delle sette trombe e delle sette coppe non fossero conseguenziali, ma paralleli, cioè, quello che voglio dire è che noi abbiamo sempre pensato che prima si aprono i sette sigilli, poi dopo suonano le sette trombe e poi vengono versate le sette coppe. Inoltre siamo sicuri che le sette trombe sono la grande tribolazione dentro la quale passerà la Chiesa, mentre quando vengono versate le sette coppe dell'ira di Dio, noi non ci saremo perché saremo già rapiti. Ma se la descrizione degli eventi dei sette sigilli, delle sette trombe e delle sette coppe fossero tutti eventi che avvengono nello stesso periodo, solo descritti più volte con dettagli diversi, cambierebbe tutto. Non ci sarebbero due ire, ma una sola, quella di Dio. Cioè è sempre Dio che è in controllo di tutto ed è per questo che può proteggere la sua Chiesa, perché lui permetterà azioni limitate a Satana. Io sono d'accordo con la tua teoria che la Chiesa passerà i 3 anni e mezzo di tribolazione e sono d'accordo anche che saremo rapiti in un qualche dato momento subito prima di Armageddon.
Beh, non è la mia teoria, eh? Apocalisse 13, 5 e 7 dice che l'Anticristo vincerà la Chiesa Laodicea ovviamente, e questo durerà 42 mesi, verso 5. Quindi non è la mia teoria.
Ci sono scritture.
È l'evoluzione che è la teoria. Invece questa qua è, sono scritture.
Ci sono scritture.
Quindi attenzione a come usiamo le parole. Non è la mia teoria.
Ma come vedi, anche nella sesta coppa c'è la preparazione della battaglia con il fiume Eufrate che si prosciuga e con la trinità demoniaca che radunano tutti i potenti della terra. Allora vuol dire che la Chiesa passerà anche le prime 5 coppe dell'ira. La mia domanda che ti faccio è questa: ha senso per te questa versione? Che ne pensi della similitudine così evidente delle trombe e delle coppe? Grazie e un abbraccio in Cristo dalla piccola chiesa in casa.
Grazie Signore.
God bless you.
God bless you. Parla inglese suo fratello?
Forse sì.
Ha detto
sì,
God bless you. Mm-hmm. Va bene, Dio vi benedica fratelli. Gloria a Dio.
Interessante, una cosa non ci ho pensato mai.
Ah, è meglio che non ci pensi, guarda.
No, ma alcune similitudini le ho notate, specialmente Eufrate, il rio Eufrate, quello sì, il fiume. Però non ho pensato che sarebbe lo stesso evento.
È meglio che non lo pensi.
Adesso dobbiamo spiegare.
Perché vedi, questo che il fratello sta dicendo, vabbè, lui va per somiglianza, non va per scrittura. Mm-hmm. Per interpretare la profezia biblica, non andare per la somiglianza. Bene, e... da dove cominciamo? Vediamo all'inizio.
Cominciamo già da Genesi qui.
No, ma da Genesi.
Cominciamo dall'inizio.
No, per l'amore di Dio, già è lunga così.
No. Però dare un riassunto su come abbiamo spiegato fino adesso i sette sigilli, sette trombe, sette coppe. per sapere la cronologia e poi andiamo a spiegare se questo è giusto o no.
Sì, vedi, diciamo, l'ira di Dio, Apocalisse capitolo 15-16, assomiglia alla ira del diavolo di Apocalisse 9, sì. 8 e 9.
Sì.
Capito? Sono le trombe della tribolazione, e perché annunciano quello che avviene. Però non dice chi le fa queste cose, sappiamo che le fa il diavolo. Va bene, gli uomini uccisero, ci fu una guerra, un terzo degli uomini morirono, questo fa il diavolo, sono guerre atomiche che vengono.
Mm-hmm.
Capisci? Allora, cominciamo dall'inizio, per esempio, prendiamo allora, il primo sigillo, la prima tromba e la prima tromba.
Sì, volevo chiederti, allora, noi sappiamo che i sette sigilli li troviamo in Apocalisse 6?
I sette sigilli, sì, sette sigilli che però si aprono solo sei. Il settimo si apre, okay, al rapimento, Apocalisse 11.
Sì, prima, se puoi spiegare, questi sette sigilli quando succederanno? Sono già cominciati o no?
Beh, guarda, qui dice il primo sigillo è, vidi un cavallo, un cavaliere bianco, che andò con una corona, andò vincitore per vincere. Ora non scherziamo, dico, questa qui non è descrizione del diavolo, non è descrizione di Satana, no? Non è descrizione dell'anticristo. Il bianco è il colore di Dio, non è mai usato bianco per dipingere il diavolo, perché se cominciamo a mettere in parabola che bianco vuol dire nero e la luce vuol dire tenebre e bianco vuol dire tenebrosità, allora il cavallo rosso, secondo cavallo rosso, guerra vuol dire pace, allora il terzo cavallo che cos'è la carestia, mm-hmm, vuol dire abbondanza, allora il quarto cavaliere, malattie e morte, allora vuol dire benessere e vita, non si capisce più niente praticamente, se interpretiamo così.
Mm-hmm.
Il primo cavaliere bianco vuol dire l'anticristo, buonanotte, e allora Gesù lo vestiamo di nero e non si capisce più niente. No, le parabole non sono fatte così che i figli di Dio non capiscono, sono fatte che la zizzania non capisca, e compreso i cristiani senza Spirito Santo. Vabbè, chi sono i senza Spirito Santo? Quelli che non lo vogliono, perché se tu hai Spirito Santo preghi digiuno finché lo ricevi. Allora,
i sigilli saranno nel futuro o sono già cominciati?
Cominciano col cavaliere bianco, sono gli ultimi 2000 anni della storia mondiale. Certo che le guerre ci sono sempre state, le carestie sono sempre state, ma qui parla di Gesù che cavalca su un cavallo bianco, e Gesù non ha cavalcato nel Vecchio Testamento.
Mm-hmm.
Va bene, anche se era la parola di Dio, d'accordo, Gesù ha cavalcato dalla resurrezione in poi. Va bene, Gesù risuscita, va bene, appena risuscita le guardie della sua tomba crollano a terra come morti, va bene, cadono come morte le guardie romane, che i farisei hanno chiesto, ma menti le guardie così che questo imbroglione non fa finta di resuscitare, invece facendo così hanno dato doppia conferma che è risuscitato, si sono tirate la zappa sui piedi. Quindi il cavaliere comincia a cavalcare dalla resurrezione in poi, esce dalla tomba, crollano le guardie, da un momento in poi vince, fino a quel momento lui predica e perde, predica e viene offeso, predica e deve scappare, predica e deve nascondersi, predica e i discepoli alla fine scappano tutti, predica e poi alla fine viene crocifisso. È un fallimento nella carne apparente, ma da quel momento in poi Gesù vince solo, risorto, mm-hmm, va in cielo, Apocalisse capitolo 5, riceve il libro del futuro, appunto, che si apre Apocalisse 6, torna sulla terra, Matteo 28, si presenta ai discepoli, ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Il cavaliere comincia a cavalcare, mm-hmm, e sta ancora cavalcando e cavalcherà per tutta l'eternità, e Gesù Cristo, cavaliere, quello bianco, okay, non è l'anticristo, diteglielo gentilmente a quelli che insegnano che quello lì è il diavolo, non è il diavolo, quello è Gesù, cerchiamo di svegliarci.
Ok, una domanda extra, non sul soggetto, se i sigilli sono cominciati 2000 anni fa, adesso in quale sigillo ci troviamo?
E adesso diciamo siamo nel mezzo dei cinque. Sono 2000 anni che i primi cinque sigilli sono in corso. Billy Graham ha scritto un libro, sento avvicinarsi il galoppare dei dei cavalli dell'Apocalisse, e Billy Graham sbagliava, non capiva le profezie, perché a parte che uno dei più grandi predicatori, per l'amore di Dio, meglio di me, però non capiva le profezie, perché non è che si stanno avvicinando al galoppo, questi sono 2000 anni che galoppano, anzi si stanno avvicinando alla fine del galoppo dei cavalieri 2, 3 e 4 del diavolo.
Ok, ci troviamo nei primi 5 sigilli che sono concomitanti.
Sono concomitanti, sono contemporanei, capito? La morte, l'Adice è sempre stato dalla Eva fino adesso, ma però il cavallo bianco no, Gesù è dalla resurrezione che cavalca vincitore.
Ok, capito. Adesso le trombe, le 7 trombe che troviamo in Apocalisse 8 e 9, abbiamo studiato che sono il periodo della grande tribolazione, sì, che è la ira del diavolo contro la Chiesa, quando il diavolo perseguita i cristiani.
Sì, Apocalisse 12:12.
Ok. Le coppe, le 7 coppe dell'ira di Dio, le troviamo in Apocalisse 15 e 16.
Giusto.
E succedono dopo la grande tribolazione, dopo il rapimento, e rappresenta l'ira di Dio contro quelli che hanno preso il marchio della bestia.
Come lo sappiamo, giusto? Come lo sappiamo questo?
Dalle scritture.
Quale?
Apocalisse 15 e 16.
Quale esattamente?
Apocalisse 15:1.
Brava, virgola 2.
E 2. Dora,
vuoi andare lì?
Sì.
Brava Ancia, vedo che stai galoppando bene. Il tuo ronzino va bene.
Apocalisse 15, 1 e 2.
Allora, queste scritture ci dicono, ci danno la cronologia di quando avvengono le successive 7 coppie dell'ira di Dio. Le ire sono 2. Il fratello dice, ma allora c'è solamente l'ira di Dio e basta. Non è possibile. Angela, dammi la scrittura, Apocalisse 12:12. Non è possibile che c'è solo una ira. Adesso Dora ci leggerà l'ira di Dio e Angela ci legge l'ira del diavolo. Sono 2 separate. Vai, Angela.
Io?
No, prima.
Ok, Apocalisse 12:12, dove il diavolo viene buttato giù dal cielo sulla terra.
Sì, vediamo cosa fa sulla terra.
E dice: rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi, ma guai a voi, o terra, o mare.
Perché?
Perché il diavolo è sceso verso di voi con gran furore, sapendo di aver poco tempo.
Alleluia, ehi, questa è l'ira del diavolo.
Del diavolo, sì.
Quindi,
e poi dice, quando si vide precipitato sulla terra, perseguitò la donna.
La sposa di Cristo. Ma siccome il Signore Gesù si prende molto ben cura della sua fidanzata, gli dice, vieni qua tesoro mio che ti proteggo io. Allora verso 14, la donna fuggì nel deserto per 3 anni e mezzo.
Sì.
Dove è protetta dall'Egitto. Dove è protetta.
Dove è nutrita per un tempo dei tempi e la metà di un tempo, lontana dalla presenza del serpente.
Quindi l'ira del diavolo, la sposa di Cristo, non l'attraversa, tranne qualche martire. Per questo dico che la chiesa che sarà vinta è la chiesa dell'Laodicea, la chiesa cristiana che mantiene i comandamenti, tutto. Apocalisse 12:17. Certo, però l'Laodicea. L'Laodicea non vuol dire che non sono cristiani, vuol dire che sono lì a scaldare le panche. Però sono fratelli amati da Dio, credono in Gesù, cantano bellissimi canti, tu scendi dalle stelle, eccetera, eccetera. Benissimo, benissimo. Però non sono la sposa, non sono vergini. Sì, sono vergini, d'accordo, non sono sposati con il diavolo, no. Ma le lampade non c'è olio. Allora vengono distrutti, Apocalisse 12:17 e Apocalisse 13:7, distrutti. Perché? Perché non sono rifugiati con la donna? Perché Dio non li ama? Come Dio non li ha amati? Certo che li ama, ma loro no, amano la panca più della volontà di Dio, la panca. Quindi pregare per loro.
Volevo dire che in Apocalisse, dove è letto?
12:12
dice, il diavolo è sceso verso di voi con un gran furore, non dice la parola ira.
Ma è lo stesso.
Ma è la stessa parola.
Aspetta, in inglese dice ira,
Sì, e anche in greco è la stessa parola di Apocalisse 15:1, che dice tumos, è la stessa parola
ira.
E significa ira.
Sì, ma furore e ira lo stesso.
È la stessa
cosa. Dipende dalla traduzione biblica. La Diodati cosa dice?
Non lo so.
Lo guardo adesso.
Leggo Apocalisse 15?
Vai lì intanto, sì.
Apocalisse 15:1 e 2. Poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso. 7 angeli che ricavano 7 flagelli.
Recavano.
Che recavano 7 flagelli, gli ultimi, perché con essi si compie l'ira di Dio.
Alleluia.
E vidi come un mare di vetro mescolato con fuoco, e sul mare di vetro quelli che avevano ottenuto vittoria sulla bestia e sulla sua immagine e sul numero del suo nome. Essi stavano in piedi, avevano delle arpe di Dio.
Gloria a Dio. Angelo dice ira o furore?
Dice ira.
Ira,
nella Nuova Diodati dice il diavolo è sceso con grande ira sulla
grande
terra.
Ira. Sì,
sono due ire diverse.
Non giochiamo con le parole. C'è l'ira di Dio e l'ira del diavolo. Quindi questo dolce fratello Giuseppe, no, non ci siamo. Non è possibile una ira, perché se c'è scritto due, sono due, no? Infatti non è mia la teoria, come dice Giuseppe, ma è tua la teoria, che tu non ti appoggi sulla scrittura. Certamente niente di male. Io, guarda che, caro mio, sapevo meno di te quando ho cominciato.
No, ma è una buona domanda la sua.
Sì.
Perché adesso capiamo la differenza tra sigilli, trombe e coppe, ma perché nella Bibbia gli eventi descritti nelle sette trombe sono così simili a quelli descritti nelle sette coppe?
Ok, allora
sembrano uguali.
Allora aspetta di rispondere allora ad ora. E allora, per rispondere a questo, c'è un parallelo, ma perché?
Perché?
Perché Galati 6,
porta a confusione così.
No, Galati 6:7 ti risponde a questo.
Galati 6:7.
Galati
parla del tempo della fine?
Parla di tutto, parla, ah, sì. Quello lì si applica in tutto.
Galati 6:7.
È una scrittura eterna.
Non vi ingannate, amen. Non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà.
Capito? In Egitto, quando uscirono, quando Dio punì, quando Dio mandò le 10 piaghe contro gli egiziani, erano un parallelo della persecuzione che gli egiziani fecero contro gli ebrei. Prese, non esattamente lo stesso, ma più o meno li punì in corrispondenza con il male che hanno fatto. Per esempio, loro buttavano i bambini degli ebrei ai coccodrilli e Dio fece morire i loro figli.
Ah.
Capito? Gli egiziani blasfemavano Dio e Dio blasfemò i loro idoli.
Mm-hmm, mm-hmm.
Perché c'era un Dio delle mosche, Dio delle tenebre, c'era il Dio delle acque, quindi l'acqua che tornano in sangue, c'era il Dio della luce, c'era Dio e lui cambia la luce in tenebre. Insomma, praticamente erano schiaffi in faccia ai loro dei. Quindi loro, gli egiziani, hanno mietuto quello che hanno seminato.
Okay.
Ora, in risposta alla tua domanda, perché c'è questo parallelo, o meglio di Giuseppe? Allora c'è una somiglianza tra le trombe, le sette trombe di Apocalisse 8 e 9 e sette coppe di Apocalisse 16. E perché sono così somiglianti? Perché Galati 6:7? Perché Dio fa mietere all'anticristo quello che ha seminato. Capisci? Quindi, infatti, se tu vai in Apocalisse 16, c'è una scrittura che ti risponde.
Cioè, vuoi dire che gli flagelli che il diavolo ha inviato sulla terra per perseguitare la donna sono simili ai flagelli che Dio manda contro l'anticristo?
Come punizione per quello che hanno fatto.
Ah, più o meno stessi flagelli?
Sì, loro oggi buttavano in Egitto buttavano i bambini ai coccodrilli e Dio ha fatto morire i loro figli.
Mm-hmm.
Oggi abortiscono i bambini e Dio fa morire loro, mm-hmm, i loro dalla zizzania, no?
Mm-hmm.
E perché mietono quello che seminano. Leggi Apocalisse 16, 5 e 6 e 7.
Apocalisse 16, 5 a 7.
Da 4 a 7, scusa.
4 a 7. Poi il terzo angelo versò la sua coppa nei fiumi e nelle sorgenti, e le acque diventarono sangue. Udì l'angelo delle acque che diceva: sei giusto, tu che sei e che eri, tu il santo, per aver così giudicato. Essi infatti hanno versato il sangue dei santi e dei profeti, e tu hai dato loro sangue da bere, e quello che meritano. E udì dall'altare una voce che diceva: sì, o Signore, Dio onnipotente, veritieri e giusti sono i tuoi giudizi.
Capisci? Quindi c'è questa somiglianza, perché Dio fa mietere loro più o meno, mm-hmm, va bene? Forse peggio anche, quello che ha seminato.
Okay.
Perché Galati 6:7 dice: non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, quello che l'uomo semina, quello miete.
Cioè,
questo comprende l'anticristo, col marchio della bestia, comprende tutta quella gente lì.
È un tipo di vendetta da parte del Signore.
È una vendetta. Se infatti Romani 12 cosa dice? Non fate le vostre vendette, cari miei, perché a me la vendetta, io giudicherò, dice il Signore.
Mm-hmm. Ok,
ho risposto.
Capito. Sì, Sì, ha risposto.
Ci siamo fino a qui? Tutto bene.
Grazie Gesù.
Allora, rispondiamo allora alla tua scrittura che hai letto prima. Rileggila di nuovo per cortesia.
Apocalisse 15?
15, 1 e 2. Questo ci dà la cronologia e dimostra diverse cose. Dimostra che l'ira di Dio avviene dopo la tribolazione, dopo il marchio della bestia, quindi se dopo il marchio della bestia non c'è scritto, ma è anche dopo il rapimento, va bene? Che è avvenuto il capitolo prima, Apocalisse 14, le due mietiture. La prima mietitura, rapimento, la falce d'oro, la seconda mietitura, il tino con la uva che vengono schiacciate, e questo è Armageddon, capito? Quindi le due mietiture, la prima mietitura, rapimento, è già avvenuto, Apocalisse 14. Apocalisse 15 inizia l'ira di Dio. Dio non manderà la sua ira quando i suoi figli sono ancora qui, no? A fargli bere il sangue, l'acqua che diventa sangue, capisci? Dio aspetta, no? Va bene, quando Dio mandò le disgrazie e le maledizioni sull'Egitto, Dio separò gli ebrei che erano nella terra di Goshen. Da loro non c'erano mosche, non c'erano calabroni, non c'erano maledizioni, i bambini non morivano. Va bene, quindi la chiesa è rapita, salvata, ed ecco che logicamente, perfettamente, cadono i giudizi di Dio, l'ira di Dio, e questo ancora prima del lago di fuoco. È il momento della vendetta, e quando Dio si vendica sarà meglio che tu sei nella parte giusta, d'accordo? Quando è una tribolazione del diavolo, anche dalla parte giusta, la sposa di Cristo protetta, va bene, chi in Sud America, chi in sud dell'altro continente, chi al nord, andate dove volete, per me il miglior posto è qui, è per questo che molta zizzani si sta maledicendo, cioè, venga tutti, andate dove vi pare. Vuole portare tutti in Sud America, ma per l'amor di Dio, no, ci mancherebbe altro. Lo dico per amore, non posso nascondere, questo è il posto migliore. Poi andate dove vi pare, o benedetti. Allora, Dora, cosa c'hai lì?
Apocalisse 15, 1 e 2. Poi vidi nel cielo un altro segno, grande e meraviglioso. Sette angeli che recavano sette flagelli, gli ultimi, perché con essi si compie l'ira di Dio. E vidi come un mare di vetro mescolato con fuoco, e sul mare di vetro quelli che avevano ottenuto vittoria sulla bestia, e sulla sua immagine, e sul numero del suo nome. Essi stavano in piedi, avevano delle arpe di Dio. Apocalisse 15, 1 e 2.
Amen. Allora, hai visto lì che hanno avuto la vittoria sul marchio della bestia?
Sì,
sì.
Quindi vuol dire che il marchio della bestia è già passato.
Sì, siamo poi, avuto la vittoria, sì.
È logico. Poi quindi questo ci dà la cronologia, ci dice che l'ira di Dio avviene, no, non può essere insieme all'ira del diavolo, una ira, non può essere, capisci? E poi, per esempio...
Non può essere perché uno passa la tribolazione, vince, è vittorioso,
certo.
E questo significa che finisce l'ira del diavolo.
Certamente.
Perché abbiamo ottenuto la vittoria sopra questo.
Guarda, Gesù ha detto che chi persevera sino alla fine sarà salvato.
Amen.
Va bene? E dice, non dice un santo, due santi, un paio di matti, dice quelli, tutti quelli vuol dire, che hanno vinto, cosa dice, hanno vinto?
Che avevano ottenuto la vittoria sulla bestia, sulla immagine e sul numero del suo nome.
Ok, quindi non può dire a metà della tribolazione, ecco quelli che hanno vinto il marchio della bestia e sono morti come martiri, è benissimo. Però ci sono ancora altri che non hanno ancora finito, quindi non ha senso. Questo è dopo la tribolazione. E comunque anche vediamo, per esempio, parallelo, vediamo il cavallo bianco, Apocalisse 6:2, che cavalca vincitore, il cavallo bianco. Il parallelo di questo, andiamo nelle trombe, Apocalisse 8:7, la prima tromba, se il primo cavallo, prima tromba, Apocalisse 8:7, va bene, vediamo la prima tromba, grandi nel fuoco, mescolati a sangue, furono scagliati sulla terra, un terzo della terra brucia, un terzo degli alberi pure, eccetera. Cosa c'è di quel cavallo bianco che va vincitore? Niente, non ha nessun parallelo. Poi andiamo al parallelo della coppa. Il primo angelo versa la prima coppa, Apocalisse 16:2, e lo versa sulla terra, un'ulcera maligna, dolorosa, colpisce gli uomini che avevano il marchio della bestia, va bene, e questo qua, cioè non è lo stesso come grandine, fuoco mescolato a sangue, ulcera maligna è una cosa, grandine di fuoco mescolate a sangue scagliate sulla terra. No, questa è una guerra atomica, che okay. come a Hiroshima e Nagasaki la bomba atomica è esplosa, ha fatto il fungo, nel fungo sono stati risucchiati i corpi di esseri umani, di tutti gli abitanti di queste città che si sono polverizzate nell'aria, sono ricaduti come polvere e sangue. Quindi questa è un'immagine della guerra atomica che viene. Va bene. Quindi non c'è un parallelo tra queste tre, questo è il primo. E quindi già qui non combacia, qui vediamo che siamo sfasati. Gli altri c'è una somiglianza, neanche troppa però, non è esattamente una ripetizione, c'è una piccola somiglianza, ma la somiglianza non è conferma scritturale, va bene? Ok, perché le bandiere della Cina hanno il dragone, quindi molti hanno interpretato, ecco il dragone di Apocalisse 12, Cina, perché c'hanno il dragone, sì, c'hanno il dragone sulle... Non c'è, sì, ma tu vai per somiglianza, scusa. Non puoi andare per assomiglianza, devi andare per scritture.
Sì, amen. Sì, sì. Comunque la somiglianza è spiegato è perché il Signore fa
mietere
al diavolo quello che ha seminato.
Esatto.
Però non sarà completamente uguale.
Occhio, e sono occhio per occhio, dente per dente. La legge di Mosè è ancora valida o no?
Sì.
Certo, per chi?
Per chi non è sotto la grazia di Cristo.
Uno che non ha accettato Cristo non può dire io vivo come il diavolo ma voglio la grazia di Cristo. No, tu vivi così, sei sotto la legge di Mosè.
Sì.
Occhio per occhio, dente per dente, inferno per inferno. Tu hai vissuto una vita di egoismo infernale e mieti l'inferno. D'accordo?
Sì.
Allora, Angela, c'hai...
No, per me è chiaro.
Va bene. Allora, guarda, non so, cerchiamo di chiarificare ancora un po' meglio, va bene, la situazione, perché okay. Okay, sì. È un argomento interessante che questo dolce fratello Giuseppe ci manda. Quindi abbiamo capito che l'ira di Dio cronologicamente viene dopo Apocalisse 13 e 14, dopo il marchio della bestia, eccetera, quindi dopo il rapimento. E quindi alla fine diciamo della tribolazione, quindi abbiamo capito che non è simultaneo, va bene, sono tre fasi diverse, va bene, e i sette sigilli sono gli ultimi 2000 anni della storia mondiale, principalmente si capisce dal cavallo bianco, perché comincia a cavalcare dalla resurrezione. Capito? Molto lo interpretano, questo è il diavolo, l'anticristo non ha né capo né coda, non è basato su niente, assolutamente niente. L'anticristo non vince niente, l'anticristo. Ogni volta che la Bibbia descrive l'anticristo, secondo Tessalonicesi 2, dice un vile, un traditore, un figlio del diavolo, cioè le parabole non sono scritte in modo che nessuno le può capire. Cioè, quando il Signore mette questo sotto parabola e parla del diavolo, dice il diavolo una brava persona, onesto, vestito di bianco. Non è così che la Bibbia descrive il diavolo.
È anche verso 2.
Leggi l'Apocalisse, secondo Tessalonicesi 2.
È anche verso 2 di Apocalisse 6, dice che al cavallo bianco gli fu data una corona.
Una corona.
Non si dà una corona al diavolo.
E andò vincitore per vincere. L'anticristo va per perdere e per essere sconfitto. Ma dice però, calma, fermati. Dice che lui, tutto il mondo adora la bestia. Lo dice in Apocalisse 13:3.
Infatti lui vincerà il mondo, no? È così che dice nella Bibbia.
Dice così, ma per quanto tempo?
È per questo che lo considerano vincitore, perché vincerà il mondo.
Ma sì, però diciamo... Alla fine, gli ultimi pochi giorni, perché fino alla fine, fino a che Babilonia viene distrutta, alla fine, dopo il rapimento, lui fa sempre guerra contro l'America, contro Israele, fa sempre guerra, quindi se fa guerra in continuazione contro una parte del mondo, come fa il mondo ad adorarlo? Quindi si deve riferire dopo la distruzione di Babilonia, Apocalisse 17, quando tutto il mondo... è stato sconfitto dall'Anticristo, e loro Apocalisse 13 dicono chi può fare la guerra contro di lui? Ha vinto tutti, ma questo sarà dopo che ha distrutto Babilonia, Apocalisse 17, che da tutte le apparenze sembra dopo il rapimento. Perché? Perché vediamo Apocalisse 16 è alla settima coppa dell'ira di Dio, ira che viene dopo il rapimento, che Babilonia viene distrutto nel capitolo seguente, Apocalisse 17. Quindi il controllo del diavolo è pochissimi giorni.
Grazie a Dio.
Pochi giorni, quando noi saremo in cielo, tra l'altro. Quindi non è che il diavolo va vincitore per vincere, no, va perdente per perdere. Direzione, obiettivo, lago di fuoco. Quello sì. Là è fallito dall'inizio. Da quando si è ribellato contro Dio ha cominciato a sbagliare, a fallire.
Sì.
È l'esempio esemplificato del disastro. Vabbè, non vince niente. D'accordo?
Sì, sì, amen.
Va bene,
secondo
grazie.
Secondo Tessalonicesi signora. Cosa?
Come?
Secondo Tessalonicesi 2?
Sì, leggi, lì ti dà la descrizione, quando, come, capisci come Dio descrive l'anticristo, non è un cavallo bianco vincitore con corone, un bellissimo cavallo bianco che è l'esatto parallelo del cavallo bianco, Apocalisse 19:11, che è?
Cristo.
Gesù Cristo, no? Che c'entra il cavallo bianco col diavolo? Ma come fa? Questo l'interpretano così, ma perché è così? Però se interpreti così, la nave si arena, la nave profetica si arena e da lì non vai più da nessuna parte nell'Apocalisse. Una volta in questo, il cavallo bianco diventa il diavolo e è finita la storia, è finito tutto. E sfido che non capiscano.
Ma no.
Il bandolo della matassa, quando c'è il bandolo della matassa, allora tutto diventa facile. Ma se cominci a interpretare per apparenze... Allora,
infatti nel libro di Apocalisse l'anticristo è presentato come bestia, sempre come bestia.
Sempre. Cioè, le parabole non sono... No, le parabole, sì, sono parabole, ma non è che la parabola ti cambia la luce in tenebre. Quando parla di egoisti dice un egoista. Dice un egoista, dice mi costruirò magazzini più grandi. Questa notte verrà Dio e ti dirà stolto. Questa notte l'anima ti sarà richiesta, non è che dice brava, brava, sei brava persona che sei, questa notte ti darò la vita eterna, ma non è così che le parabole sono fatte in modo che anche un bambino, una volta afferrato il bandolo della matassa, le capisce, no? Ce l'hai quella scrittura?
Secondo Tessalonicesi
descrizione dell'anticristo.
2, capitolo 2, versi 3 e 4.
Sì, avanti anche.
Nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione.
Attenzione, uomo del peccato, figlio della perdizione. Uy, sì, c'è, questo è da interpretare, ma interpretare come, quando, dove, in che situazione. Ma non è che devi interpretare e cambiare le parole, però.
Sì. L'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio.
Quindi la descrizione che la Bibbia ci dà dell'anticristo è uno che si presenta come Dio, come se fosse Dio. Chiaramente la Bibbia mostra che non è Dio, mostra chiaramente che è un usurpatore, non un cavallo bianco vincente e vincitore. Le prossime due scritture parla ancora, descrive ancora, dice qualche bel nome sull'anticristo.
È chiamato l'empio.
L'empio, sì.
Che viene con ogni tipo di inganno e iniquità.
E allora, capito? Cioè, non potete interpretare il cavallo bianco vuol dire il diavolo. Perché? Perché è bianco? No, se è bianco vuol dire che... Va d'accordo? Vogliamo andare avanti?
Sì, sì.
Oh, grazie Signore. Prendete fiato, fratelli.
Amen.
Oh, grazie Gesù. Alleluia. Va bene, guarda, andiamo agli spiriti di Dio, no? Dio c'è sette spiriti, giusto?
Sì.
Anche l'Apocalisse è divisa in sette divisioni profetiche, no? Guarda, vuoi sentire le divisioni profetiche dell'Apocalisse?
Sì.
Allora, attenzione, primo c'è...
Tutto il libro d'Apocalisse?
Tutto, tutto quanto.
Ok.
Siamo qua fino a domani, va bene?
Va bene.
Allora... Il primo passo, l'Apocalisse è divisa in sette paragrafi, diciamo come vogliono chiamarle. La prima divisione, Apocalisse capitolo 1 a 3, di cosa parla? Le sette chiese, messaggio alle sette chiese e alle chiese di tutte le ere. Ebrei 3:18 cosa dice? Qualcuno conosce a memoria?
Che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e per sempre.
Allora, il messaggio che Gesù dà alle sette chiese è lo stesso quando? Ieri?
Oggi e per sempre.
Ok, quindi nell'Apocalisse, oggi e dopodomani, d'accordo? Quindi il messaggio delle sette chiese è valido per le chiese di oggi, d'accordo? Quindi questo è il primo dei sette...
paragrafo.
Il primo delle sette divisioni.
Ok.
L'Apocalisse è divisa in sette. Allora, poi c'è la seconda divisione, Apocalisse 4, capitoli 4 e 5, che rappresenta, mostra il trono di Dio. Gesù va da Dio. E vediamo una foto ravvicinata del trono di Dio. vuoi vedere com'è il regno di Dio? Legge Apocalisse 4 e 5, vede il regno di Dio. Gesù va lì e prende il libro del futuro. Tutto il futuro. Da qui in poi, da Apocalisse 5 fino al capitolo 22, va bene? E c'è tutto il futuro, anche dopo il millennio, tutto. Apocalisse, infatti, 14, 6, cos'è Apocalisse 14, 6, mi pare, o 10, 6, uno. Penso che sia 10, 6, no, 10, 6. Apocalisse 10, 6, l'angelo c'ha il Vangelo eterno.
Eterno, sì.
Il Vangelo è per sempre. Quindi questa è la seconda divisione. Terza divisione dell'Apocalisse è il capitolo 6. Va bene? Il futuro che Gesù ci apre, che Gesù riceve il futuro in sette sigilli nelle sue mani dal Padre, va bene? E lui è l'unico degno ad avere rivelato tutto il futuro. Quindi quando Gesù diceva, Matteo 24, quando quel giorno, quel tempo, nessuno lo sa, neanche gli angeli di Dio e neanche il Figlio di Dio, solo il Padre. Dice, ok, allora la gente oggi dice, qualcuno dice ancora, non dobbiamo saperlo perché Gesù non lo sa. E come Gesù non lo sa? Gesù non lo sapeva prima di essere risorto. Prima di andare a Apocalisse 5 davanti a Dio a farsi dare il libro. Adesso lui sa tutto. Infatti torna dopo. Qual è il seguito di Apocalisse 5, Angela?
Apocalisse 6?
No, Matteo 28. Perché?
Oh, non lo so.
Perché Gesù torna a Matteo 28 e dice: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Quando gliel'ha dato questo potere? Apocalisse 5 è l'unico degno a ricevere il futuro, no? E adesso Gesù
Apocalisse
conosce.
6, vuoi dire?
Apocalisse 6, sì, 5, 6. Capisci? E adesso Gesù conosce tutto il futuro. Non è più il figlio dell'uomo, il figlio di Maria, il nipote dello zio, del suo zio, fratello di Maria. No? Adesso è solamente figlio di Dio. Gesù non ha mai oggi è la festa della madre oggi?
Sì.
Ecco, oggi non ha mai chiamato Maria madre. Mai. È solamente una volta menzionato, ha detto: chi è mia madre? Chi è sono i miei fratelli? Quelli che fanno la volontà di Dio, altro che Madonna e storia in campagna. Va bene? E non ha madre, perché l'aveva, non ce l'ha più. Perché? Perché è diventato figlio di Dio a tutti gli effetti, battezzato in Giordano. Oh, allora andiamo avanti. Sì. Quindi capitolo 6, terza divisione dell'Apocalisse, il futuro ci viene aperto. Poi l'Apocalisse va alla quarta divisione, capitolo dall'8 al 14, la quarta divisione dell'Apocalisse, capitoli 8 al 14, perché questo è un paragrafo, insomma, è diviso in sette paragrafi. Il quarto paragrafo è il capitolo 8 al 14. Di cosa parla questo paragrafo? Parla dell'anticristo, la sua tribolazione e il ritorno di Cristo e con il suo rapimento ed anche Armageddon. Le due mietiture. Andiamo alla quinta divisione.
Ok.
Quinta divisione dell'Apocalisse sono i capitoli 15, da 15 a 19, che rappresenta cosa? Abbiamo parlato
15 a 16, l'ira di Dio.
L'ira di Dio. Apocalisse da 15 a 19, perché fino a 19? Quindi comincio con la prima coppa e finisce con cosa?
Con la ultima coppa.
L'ultima, bravo.
Facile.
Vedete, ho studiato bene.
No, devi spiegare meglio.
E nell'ultima coppa qual è l'ultimo atto?
La caduta di Babilonia?
No.
Armageddon?
Esatto. L'ultimo atto della
coppa... Sì, ma la settima coppa è la caduta di Babilonia.
Armageddon di quella coppa
è? È la sesta coppa Armageddon.
Chi te l'ha detto te?
Apocalisse 16.
Apocalisse
16.
Ma tu dai numeri per il lotto completamente. Tu proprio ma tu stai confondendo il sesto sigillo con la settima coppa.
No, la sesta coppa Apocalisse 16 è Armageddon. La settima coppa è
No, lì annuncia Armageddon, che li condusse gli eserciti.
Ok. Sì, li radunarono nel luogo chiamato Armageddon.
Ti metti a litigare con me, per cortesia.
Sto leggendo le scritture.
Hai uno spirito di contraddizione.
Lo sto leggendo qui, Apocalisse 16:16. Dice: li radunarono ad Armageddon. E poi viene la settima coppa, che è la caduta di Babilonia. Quindi così sembra. Dico io, ma è come dici tu.
Ma no, non devi dire sì signore, lei ha ragione che quanto ha torto. Sai, io lavoro al ristorante e dicevo, il cliente ha sempre ragione, quanto ha torto, specialmente quanto ha torto. No, non devi dire, perché sennò, scusa, tu mi fai fare la figura del pistola alla radio.
Allora,
tu dici... sempre ragione, no? Tu devi, bisogna dimostrare quelle cose.
Allora dico che cosa dici tu. Tu dici che in Apocalisse 16 la sesta coppa, dove si radunarono tutti ad Armageddon, Non è Armageddon.
Non è la battaglia, è il raduno.
E come lo sai che non è la battaglia?
Ma perché non c'è scritto, semplicemente. Dove lo leggi la battaglia del Armageddon alla sesta coppa?
No, dice che li radunarono.
Ecco, si radunarono, fecero un picnic, no, l'anticristo beveva il veleno, il papa gli dava qualcosa lì, bevevano, mangiavano. No. Uh-huh. Hanno fatto lì fanno si riuniscono 200 milioni di soldati che vediamo numerati, 200 milioni, Apocalisse 9, arrivano, tanto non bastavano i ponti, hanno dovuto asciugare l'Eufrate perché passassero i re dell'est.
È la settima coppa che è la caduta di Babilonia.
La che coppa?
La settima coppa è la caduta di Babilonia, vediamo in Apocalisse 16 alla fine. Questa è anche Armageddon, la battaglia?
Bravissima.
E dove dice?
Come dove dice? La Babilonia cade al capitolo 17-18. E Armageddon che capitolo è?
19.
E allora, scusa, che coppa è questa?
Ma le coppe sono finite? Armageddon viene dopo?
No, non sono finite. Ma scusa, ma l'Armageddon è il più grande atto dell'ira di Dio e lo vuoi escludere dalle coppe?
No, è una grande ira, sì.
Ma giusto, questa è una nuova dottrina che state...
No...
Ma che religione seguite?
Va bene.
Armageddon è la continuazione della settima coppa. Settima coppa raccoglie tre cose: il terremoto, la Babilonia e Armageddon. Capito?
Quindi Babilonia cade alla settima coppa e questa è l'inizio di Armageddon.
Beh, non è che inizia lì. No, è separato. Sono due cose separate.
Due guerre separate.
Susseguente c'è Armageddon, susseguente. Mm-hmm. Perché... la settima coppa viene versata e vi fu un grande terremoto. Le montagne cadono, una cosa che mai udite. Insomma, infatti alla fine, quando inizia il millennio ci saranno quattro gatti. Guarda che non è che rimane molto. Solo una guerra, 2,5 miliardi. Rimane poca gente, sai. Allora, settima coppa, Apocalisse 16, c'è il terremoto. Tutto crolla. Le città, le città delle nazioni cadono. Cosa vuol dire? Nova York, Los Angeles... quel grande grattacielo di Dubai, che è il più alto grattacielo del mondo, crolla tutto. Non andate a abitare nei grattacieli, andate a grattare qualcos'altro, non grattate i cieli.
Sì,
allora,
sì.
Terremoto, dopo il terremoto, Dio si ricorda di Babilonia, gli viene alla mente. Qui siamo alla coppa numero 7, dopo il rapimento. Ci siamo?
Sì.
Ok, ci ricorda di Babilonia, sappiamo che rappresenta l'America.
Mm-hmm.
Allora, l'anticristo... come fa a comandare il mondo fin quando c'è l'America con le sue portaerei? Non è possibile, perché ci saranno 5 guerre dell'anticristo, Daniele 11, 5 guerre dell'anticristo, va bene, 5 guerre dell'anticristo, Daniele 11, 21 in poi, e con chi le combatte? C'è solo l'America che può combattere contro l'anticristo. E quindi finché c'è Babilonia e l'America, l'anticristo non può comandare niente, il mondo non lo può comandare. E allora deve distruggere Babilonia. Allora appena... distrugge Babilonia, come distrugge Babilonia? Con il terremoto. Dio manda un terremoto, perché Dio dice in Apocalisse 17:18: Dio giudica Babilonia. Come la giudica? Manda un terremoto, la grande città fu divisa in tre parti. Va bene, lo dice lì Apocalisse 16 alla fine. La grande città Babilonia è divisa in tre parti. Allora tutte le protezioni satellitari, abbiamo spiegato questo al corso biblico.
Sì.
Angela, iscriviti al corso biblico che te lo mandano.
Oh, grazie.
Allora, prego. Allora, Dio manda il terremoto, Apocalisse 16, la città si divide in tre parti, l'America si spacca di qua e di là.
Apocalisse 16, 19.
Cosa dice?
La grande città si divise in tre parti.
Ecco, però si divide in tre parti. Allora, Dio manda il terremoto alla grande città, l'America. Cosa succede a un terremoto di queste proporzioni? Ma si sconquassa tutto. Il sistema computerizzato, la protezione satellitare che è lì che sta monitorando... se la Russia manda missili atomici, tutto sconquassato. L'America diventa cieca, non ha più radar. L'anticristo dice, uè, è il nostro momento. E manda tutto, scarica tutti i missili atomici che hanno e che non hanno. Babilonia diventa, l'America diventa un deserto atomico. In un'ora, dice, viene bruciata l'America, Babilonia, che io credo l'America. Allora a questo punto che succede? L'America non c'è più? Qual è il prossimo passo?
È Armageddon?
No, l'anticristo c'ha controllo del mondo.
Ah.
Il prossimo passo, leggilo, Gloria. Apocalisse 13b, 13, 3b, 3b.
Apocalisse 13, 3, parte 2. E tutta la terra, meravigliata, andò dietro alla bestia.
Ecco, qui tu, dice chi può fare guerra contro Dio. Dove lo dice?
4. Adorarono la bestia dicendo: chi è simile alla bestia e chi può combattere contro di lei?
Capito? Ha distrutto l'America, il mondo dice: ehi, diamoci una calmata. Questo qua ha marchiato tutti o quasi tutti, vedremo. Ha vinto l'America, non ci sono più la sesta flotta, la settima flotta, andare in giro a scocciare tutti quanti. Ok, ha vinto l'America, chi può combattere contro di lui? Ed ecco che lui, tutta la terra, Apocalisse 13:3, andò dietro alla bestia. Dice: ok, a questo punto questo rimuove l'ultimo dubbio, mi prendo il microchip anche doppio, non c'è niente da fare. Papa ce n'ha già 3 o 4, lo prendo anch'io.
Ma come mai questo, che tutta la terra andò dietro alla bestia in Apocalisse 13? Se tu dici che questo controllo totale dell'anticristo è alla fine?
Perché nell'Apocalisse ci sono tanti capitoli, come Apocalisse 6, Apocalisse 11, 12, 13, Apocalisse 14 e 17. Cosa sono? Sono dei resume. Dio si ferma.
Riassunto.
Un riassunto. Si dice resume, no?
Ah, non lo so.
Vabbè, insomma, qualcuno capirà.
Qualcuno capirà.
Un condensato. se non capite, lamentatevi con le ragazze. Loro. Allora, quindi Apocalisse 6 è un riassunto dei sette sigilli. Quindi cavallo bianco, Gesù, poi la guerra, poi la carestia, poi la morte. Insomma, che hanno regnato, è un riassunto di 2000 anni dal punto di vista del libro del futuro.
E anche Apocalisse 13 è un
riassunto. E poi andiamo a Apocalisse 11, un riassunto da 3 anni e mezzo di tribolazione dal punto di vista dei 2 profeti che mandavano disgrazie contro il mondo. Legge Apocalisse 11. Apocalisse 12, un riassunto della Chiesa nel deserto. 13, un riassunto del regno del diavolo, l'anticristo, marchio della bestia, falso profeta.
Okay.
14, un riassunto di distruzione della Babilonia, riassunto del marchio della bestia, riassunto della prima mietitura, rapimento, riassunto della seconda mietitura, Armageddon, che dice fu pigiato il cino delle uva e ne uscì sangue. Mm-hmm. Un parallelo di Apocalisse 19, capisci che Gesù Cristo distrugge tutto.
Ho capito.
Ci siamo?
Sì.
Allora, sì. Alla quinta divisione?
Sì, hai parlato della quarta, adesso segue la quinta.
Beh, lì è la quinta, abbiamo già parlato, è l'ira di Dio, dopo il rapimento.
Sì, okay. Hai detto capitoli 15 a 19.
Sì, già rapimento, adesso andiamo sesto. Quindi sesta divisione, il libro dell'Apocalisse, sono 7 divisioni. Il capitolo 20 è la settima divisione, il settimo paragrafo. Lì c'è un riassunto lì è un altro riassunto, dice, un riassunto di il diavolo imprigionato, i santi regnano, è la prima risurrezione, verso 7 il diavolo liberato. Di nuovo va in giro a ingannare tutto il mondo, li raduna per combattere contro il campo dei santi che è Gerusalemme, Zaccaria 14, il campo dei santi, chi sono i santi? I cristiani che sono convertiti durante il millennio, va bene? E allora però quando stanno per distruggere i santi, il fuoco del cielo li brucia tutti e lì secondo me io interpreto, ci sarà un secondo rapimento, interpreto io, non mi chiedere scrittura, non ci sono.
Sì, volevo chiedere, sì.
È una interpretazione
io,
questa.
Io già ho intuito. sì, non mi scrivete, non ci sono scritture, però secondo me lì c'è un secondo rapimento, secondo me, perché Dio non è che brucia la sua chiesa.
Qualcosa farà, sì.
Rapimento, ira di Dio, questa volta ira di Dio finale. Li brucia tutti e verso 10 il diavolo va a visitare a chi?
Ai suoi compagni.
All'anticristo, al falso profeta che sono lì a bagnomaria nel fuoco, no? Sono le carcasse, sono le che galleggiano. E poi c'è verso 11, cosa c'è? Il giudizio
del trono bianco.
Del trono bianco, d'accordo. Sì. Verso 11 a 15, giudizio trono bianco, d'accordo? E lì non c'è mica il sangue di Cristo lì, non c'è la grazia di Gesù, lì c'è occhio per occhio, c'è il giudizio dell'occhio per occhio.
Mm-hmm.
E chi non è stato inocchiato, lago di fuoco. Va bene? E quindi qui siamo, questa è la sesta divisione, andiamo alla settima divisione, l'ultima.
Okay.
Apocalisse 21 e 22, il glorioso regno di Dio, il Signore regna con la sua sposa. Leggere Salmo capitolo 2, Gesù regna, alleluia. Amen. Allora sulla nuova terra e quelli che non sono stati, non erano, diciamo non erano salvati, sulla nuova terra, nella nuova Gerusalemme la sposa, sulla nuova terra i salvati che sono stati salvati dal rotto della cuffia, hanno superato per il rotto della cuffia il trono bianco, d'accordo, sulla nuova terra, e lì vivranno come adesso, 24 ore al giorno, il sole sorge, tramonta, noi Gerusalemme no, c'è sempre luce lì, caro mio, lì non c'è nessuno che chi dorme non prende pesce, lì si lode, si gode della gioia del Signore. E questa è la settima divisione, praticamente sono quanti capitoli sono? L'Apocalisse è divisa in 3, 7, 14 e 21, giusto?
Fino a 22.
Invece io vedo 3 divisioni qua. Perché sono 3 divisioni?
Ma hai detto che sono 7?
Sono 7, quindi 7, 14 e 21. Il capitolo sono 22, qui avanza un capitolo, perché?
Perché 21 e 22 può essere un
21
stesso
22
capitolo.
21 e 22 è un capitolo.
Capitolo, sì.
Non è che l'hai divisi Dio i capitoli, va bene?
Ah, sì.
Non l'hai divisi Dio, l'hai diviso qualcuno
sì,
qua.
Sì. Giusto.
E ha fatto celecca, insomma. Non è che la Bibbia è tutta... Ci sono anche le interpretazioni, le traduzioni. Quindi in realtà l'Apocalisse sono 21 capitoli, capito? Okay. 7, 14, 21 e ciao.
Sì.
Allora Angela...
Sì. Allora se volete, fratelli, non so se avete notato queste divisioni profetiche. Se non le avete notato e volete studiarle, scriveteci, ve le inviamo via email. Perché credo è più facile capire il libro di Apocalisse se seguite queste divisioni profetiche, che vi danno un'idea di cosa si tratta in ogni capitolo. Poi si capisce meglio.
E anche sulla prima pagina hai messo quel chart di tutti i sigilli, trombe e coppe.
Sì, credo nel corso biblico è spiegato anche meglio di quello. Questa è solo una immagine per dare un'idea. Ok, avanti allora.
Avanti Gloria con Gesù.
Guarda, che altro possiamo dire, che abbiamo chiarito abbastanza, no? Abbiamo quesito e chiarito.
Sì.
Il chiarito è quesito.
Come? What does that mean?
Abbiamo chiarito, no, volevo dire abbiamo chiarito il quesito. Allora, ho detto abbiamo quesito e chiarito. Volevo dire quello che volevo dire, abbiamo chiarito il quesito. Il punto è chiaro, insomma, mi guardano.
Guarda, puoi dire
punti interrogativi negli occhi.
Giuseppe,
non avete idea come sono buffe ste ragazze.
Puoi dire quello che vuoi, perché noi non lo capiamo in italiano, pensiamo che è corretto, quindi dici quello che vuoi.
Quindi io posso dire quello che vuoi, tanto voi non capite niente.
Non capisco niente.
Ma
tante
non ti preoccupare, i fratelli ci aiuteranno.
Quindi i fratelli mi tengono in riga?
Sì.
Quindi se io
spiegheranno tutto.
Se io maltratto la ragazza, scrivete voi, metteteci una buona parola, che anche il fratello Giuseppe sia un grande gentiluomo. No, ma non vi preoccupate.
No,
tutto è quasi a posto.
Grazie Gesù.
Allora,
sì,
andiamo alla conclusione?
Sì, andiamo avanti.
Che ne so, noi ci siamo almeno, diciamo, siamo, il tempo vola qua, devo tagliare corto. Allora, abbiamo detto che nell'Apocalisse 6 sono gli ultimi 2000 anni di storia, no? Che iniziano con il Signore Cristo Gesù, che risuscita e cavalca vincitore. Questo può essere solo Gesù, perché tra l'altro andiamo al Salmo 68 e Salmo 19, ci sono delle scritture, guarda.
Cosa c'entra il Salmo con
Gesù che cavalca?
Ah sì?
Sì,
okay.
C'entra.
Interessante,
se
leggiamo.
Tu leggi vedrai che... in altre parti della Bibbia vediamo il Signore che cavalca, il Salmo 68, 4, cosa dice?
Salmo 68, 4.
Sì.
Cantate a Dio, salmeggiate il suo nome, preparate la via a colui che cavalca attraverso i deserti. Il suo nome è il Signore, esultate davanti a Lui.
Quindi il Signore anche cavalca, va bene? Va bene, che cavalca attraverso i deserti, il Signore cavalca attraverso i secoli, capisci? È un cavalcare spirituale.
Amen.
E lo vediamo cavalcare Apocalisse 6.1 e 6.1 e 2, cavallo bianco. Cavalcare in Apocalisse 19:11, lì il cavaliere bianco è sempre Gesù con la spada, in Apocalisse 6 con l'arco, va bene? E andiamo, salta al verso 33 e poi andiamo Isaia 19:1.
A colui che cavalca sui cieli dei cieli eterni, ecco, egli fa risuonare la sua voce potente.
Il Signore cavalca
sui cieli dei cieli eterni.
Cavalca nei cieli. Alleluia.
Questo è Gesù.
È Gesù, capito? Cioè, questo già aiuta a capire. Non è, qui naturalmente Isaia non è che dice, uè, attenzione, quello là di Apocalisse 19:11, no, è no. Qui che... No, è chiaro, ci vuole... Questa è la parabola, no? Tutto qui non è così difficile. Le parabole non sono scritte in modo che lo capisce solo Einstein, che lui non le capiva neanche. Era un ebreo mezzo ateo Einstein, ogni tanto però l'imbraccava giusto, diceva qualcosa a favore di Dio e l'altra poi diceva il contrario, cioè era un confuso, insomma, come la maggior parte degli scienziati che non sono cristiani, diciamo. Però lui era un simpatico ebreo che purtroppo ha lavorato un po' troppo sulle cose nucleari, era meglio che andava a pescare qualche trota. Isaia 19:1.
Oracolo sull'Egitto. Ecco, il Signore cavalca una nuvola leggera ed entra in Egitto. Gli idoli d'Egitto tremano davanti a lui e all'Egitto si scioglie il cuore nel petto.
Caro mio, i cristiani si sono sciolti il cuore nel petto. Che ti immagini quando ha visto la peppa, si è aperto il mare e sono passati? Andiamo, valorosi egiziani, alla conquista, ammazziamoli tu. Ma che branco di imbranati! Non ho ancora capito che questi qui hanno un dio che non assomiglia alla sfinge. Non è mica lo stesso come la sfinge senza naso. Questo qui è un dio coi fiocchi. Va bene, non ho capito molto, poveracci. Il Signore cavalca una nuvola leggera. Il Signore cavalca una nuvola, capisci? Il Signore cavalca il cavallo con l'arco, con la spada. Allora vai, sì, Apocalisse, sì, 19:11, così chiudiamo in bellezza. Il Signore che cavalca. 19, Angela, ripeti, qualcuno ripete Salmo 68:33 e poi seguiamolo con Apocalisse 19:11.
Apocalisse 68:33. A colui che cavalca sui cieli dei cieli eterni, ecco, egli fa risuonare la sua voce potente. Apocalisse 19:11. Poi vidi il cielo aperto, ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiama fedele e veritiero, perché giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi erano una fiamma di fuoco. Sul suo capo vi erano molti diademi e portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. Era vestito di una veste tinta di sangue e il suo nome è la parola di Dio.
Alleluia, lui cavalca sui cieli. La spada che gli proviene dalla bocca non è una spada che vedete in certi ritratti, è una scimitarra, che gli, no, è la parola di Dio. Quando Gesù parla, shum, è una spada. Quando parla, per noi amore, per i nemici però è una spada che le taglia come un salamino. Va bene?
Amen, grazie Signore.
Alleluia, grazie Signore. C'è un articolo di giornale di Israeli News?
Aspetta, sì. Sì,
dovresti,
sì,
avere un articolo Israeli News.
Israel National News.
Cosa dice?
The Trump Temple Coins That Changed the World, Now in Silver.
15 months
after Trump's historic declaration recognizing Jerusalem as Israel's capital, silver coins minted in honor of the bold move.
Ok, allora,
Italian?
Il giornale è un giornale in lingua inglese di Israele che si chiama Notizie Nazionali Israeliane, si chiama Israel National News. E allora l'articolo dice la moneta di argento. La moneta d'argento di Trump e del Tempio. Trump è il presidente americano in argento, la stanno vendendo a chi la vuole comprare, la vendono per finanziare la costruzione del Tempio, capito? Quindi ci siamo, ragazzi, siamo vicini. E infatti si chiama la moneta del Tempio, la moneta del Tempio di Trump si chiama, e c'è su questa moneta se la vedete lì la fotografia, mm-hmm. si vede una moneta d'argento che c'è il viso di Trump,
sì.
e c'è anche l'immagine di Ciro ah. l'imperatore persiano,
okay.
va bene, che era ben diverso da Khomeini e mm-hmm. i musulmani iraniani di oggi, e lui comandò la costruzione del Tempio, e quelli furono i giorni di Zorobabel, di Ezra, che andarono a costruire il Tempio. Poi arrivò Neemia,
il secondo tempio.
Poi arrivò Neemia, che ricostruì le mura di Gerusalemme. Neemia era contemporaneo di Ezra, erano contemporanei. Allora Ezra costruiva il tempio, e Neemia costruiva le mura. Leggere i libri affascinantissimi di Neemia e di Ezra. E quindi Ezra poté andare a costruire il Zerubbabel. Prima da Zerubbabel, tu capisci, iniziarono a costruire il tempio, e quando costruirono il tempio partì Ezra. Quindi Zerubbabel costruì il tempio fisico, ed Ezra andò a costruire il tempio spirituale, cioè il popolo.
Mm-hmm.
Quindi il tempio fisico, Zerubbabel, il tempio spirituale, popolo di Dio, Ezra, e la protezione Neemia, capisci? È una cosa così incredibile, no? E allora qui hanno fatto questa moneta d'argento per commemorare Ciro di 2500 anni fa, imperatore di Persia, che ordinò che gli ebrei che erano prigionieri in Babilonia, che Ciro persiano conquistò dai babilonesi, i quali distrussero il tempio e esiliarono, portarono schiavi in Babilonia gli ebrei. Poi i babilonesi fu distrutto, punizione di Dio, da Medio-Persia, prese il controllo Ciro, e Ciro diede questa grazia che Israele poteva ricostruire il tempio. Ora, l'impero di Babilonia, l'impero di Persia, di Ciro, oggi è in un certo senso rappresentato da America. E Ciro da?
Trump,
d'accordo, benissimo, bravissimi. Allora, quindi, in questo giornale dice anche, puoi leggere, President Trump is initiating?
President Trump is initiating a prophetic process that will eventually facilitate, when the time comes, the rebuilding of the third temple.
Wow, allora, il Presidente Trump sta iniziando un processo profetico, dice questo giornale, in Notizie di Israele, che alla fine faciliterà, attenzione, svegliarsi, quando il tempo viene, la ricostruzione del terzo tempio. Va bene? Sta dicendo questo. Quindi si parla del terzo tempio, cosa che da anni noi andiamo profetizzando. Allora, his actions?
His actions mirror those of King Cyrus, who declared to the Jewish people in exile for 70 years that Hashem, the Lord of the world, charged me to build him a house in Jerusalem.
Ok, Prime Minister?
Prime Minister Netanyahu addressed President Trump and also compared the president to King Cyrus.
Cyrus the Great?
Cyrus the Great, the Persian king, 2,500 years ago. He proclaimed that the Jewish exiles in Babylon could come back and rebuild our temple in Jerusalem.
Ecco, sta dicendo le stesse cose che dicevo prima io, diciamo anticipato.
Ok.
Parla proprio di questo, che come Cyrus comandò la costruzione del tempio, come Ciro, così adesso Trump, una figura di Ciro, e l'America una figura della Persia, due imperi dominanti mondiali, diciamo sono un po' in parallelo. Va bene, allora la mia domanda è questa, Angela.
Dimmi.
Ragazzi tutti che mi seguite. Allora, abbiamo parlato oggi delle sette trombe, no?
Sì.
Bene. C'è una tromba che ha già iniziato a suonare. Qual è c'è una tromba speciale a parte delle sette?
No, hai detto i sigilli hanno cominciato, le trombe non ancora.
Sì, sì, i sigilli sono stati aperti.
Eh.
Le trombe ancora non hanno cominciato a suonare.
No.
Però c'è una tromba che ha già cominciato.
No.
Per una tromba fuori dalle sette,
ah.
Per annunziare le sette.
Fuori dalle sette?
Sì. Fratelli, qual è?
Ma no, io non ho sentito nessuna tromba. Tu l'hai sentita?
L'ho sentita.
No, io non lo so.
Ecco, fratelli che ci seguite, non c'è una tromba che suona?
No.
Ecco, cosa abbiamo letto in questo articolo?
Che
hanno detto così che diciamo Ciro è parallelo di Trump
che stanno preparando il tempio.
Allora qual è la tromba?
Che arriva al tempio.
La tromba è Trump.
The trumpet. Trump.
Trump in inglese cosa? Come traduce Trump in italiano?
Tromba.
Tromba.
Il nome di Trump significa tromba.
Capito? Quindi Trump in inglese vuol dire tromba, okay, okay. Proprio tromba, secco.
E quindi Trump sta suonando?
Le sette trombe in inglese si dice seven trumps.
Yeah, it's true.
Vabbè, one Trump,
una
seven
tromba.
Trumps. Trumps, plurale, Trump, singolare. Allora, questa tromba, c'è una tromba che il Signore ha mandato per annunziare l'inizio delle sette trombe e si chiama
Trump.
Donald Trump.
Ok.
Questo proprio,
sì, va bene.
Proprio stavo pensando.
Può essere così.
Hai capito?
Sì.
Infatti continuano a collegare Trump col tempio.
Sì, sì, sì.
E quando iniziano a fare il tempio, attaccano le trombe.
Mm-hmm.
Va bene?
Sì, ho capito.
Ora, le trombe non sappiamo esattamente la data esatta. Sappiamo che c'hanno a che fare con la tribolazione. Non ho però la data esatta. Perché può essere l'inizio di 7 anni, può essere l'inizio della tribolazione, non siamo sicuri. Perché non c'è una data ancora, il Signore non me l'ha rivelato. Uno è quello che sappiamo di sicuro, che arriveranno 7 anni, va bene, 2520 giorni, che alla metà, 1260, va bene, inizierà la tribolazione. Quindi ci sarà la costruzione del Tempio, che ho calcolato in Daniele 8, sono 700, quanti sono? Sono 7 mesi e 10 giorni, va bene, o se, credo, va bene, 7 mesi e 10 giorni, poi passato quelli, va bene, e durerà credo 1040 giorni, ho calcolato la costruzione del tempio, 1040 giorni. E poi comincia il sacrificio continuo, e arrivato a metà dei 7 anni, l'anticristo lo spezza, va bene, e inizia la tribolazione. Queste sono cifre profetizzate, su questo non si sbaglia, però quando sono la prima tromba ancora non è chiarissimo, perché può iniziare all'inizio di 7 anni e può iniziare alla tribolazione, però in ogni caso sono, diciamo, saranno guai, perché sappiamo anche di sicuro da Daniele 11 21 e 22 23 scoppia subito una guerra, c'è il trattato e scoppia una guerra, quindi potrebbe essere la prima tromba, d'accordo? Oppure potrebbe essere alla tribolazione, ma secondo me può essere anche l'inizio di 7 anni, perché iniziano le guerre grandi.
Sì.
Fa la firma, Daniele 11 e 21 fa la firma,
sì.
E subito c'è una guerra catastrofica, quella può essere la prima tromba.
Mm-hmm.
Va bene. Infatti leggi la prima tromba, cosa che succede, la prima tromba, Apocalisse 8.
Apocalisse 8, verso?
Apocalisse 8, la prima tromba devi leggermi.
7.
Il primo sono la tromba, e grandine e fuoco mescolati con sangue furono scagliati sulla terra. Un terzo della terra bruciò, un terzo degli alberi pure, e ogni erba verde fu arsa.
Quindi quella prima tromba succede il pandemonio. Andiamo a Daniele 11, 21. Dice, sorgerà un uomo spregevole, l'anticristo, verrà senza rumore, si impadronirà del regno mondiale, forse di intrighe. Verso 22, le forze avversarie, qui noi interpretiamo il re del sud, Israele e America, le forze avversarie, invaderanno il paese, saranno sommerse davanti a lui, saranno sgominate, anche il principe del patto sarà travolto. Quindi le forze avversarie invaderanno il paese, saranno sommerse davanti a lui. Quindi c'è il nemico che invade il paese e le forze avversarie che saranno sommerse, una grande guerra subito alla firma dei 7 anni. Quindi questa può essere la prima tromba. In ogni caso non aspettate che fanno sentita, hanno fatto 7 anni, pace, primo Tessalonicesi 5:3 dice, quando diranno pace, improvvisamente un'improvvisa rovina, e non sfuggiranno. Da che mondo è mondo sappiamo che la maniera che il diavolo fa le sue cose è all'improvviso, una rivoluzione in Russia, Lenin. Un incendio del Parlamento Reichstag a Berlino, Hitler prende potere, Mussolini prende potere in Italia, colpo di stato, Gheddafi viene ucciso in Libia, Iraq, americani invadono, cioè tutto all'improvviso, il giorno prima tante di queste cose, poco tempo prima nessuno se lo immagina. Hitler comincia a uccidere milioni di ebrei all'improvviso, così. Quindi non aspettatevi troppi preavvisi, i segni del cielo li sappiamo discernere e i segni dei tempi li sappiamo discernere, dice Amen. Gesù, Matteo 16.
Amen.
Andiamo?
Sì.
Gloria a Dio.
Andiamo.
C'è altre domande? O?
No. Andiamo a un canto, facciamo una pausa. Va bene. Ascoltiamo Gesù verrà sulle nuvole.
Gloria al Signore.
E poi leggiamo una testimonianza da parte di una sorella che ci racconta come a giovane età stava morendo da una malattia, ma ha avuto un'esperienza super incredibile con lo Spirito Santo, tipo un'esperienza dopo la morte, e si è svegliata la mattina totalmente guarita.
Gloria al Signore.
Ascoltiamo dopo questo canto l'esperienza che vi leggerò.
Sì, e Dio e fratelli, se c'è domande di chiarificazione eccetera, possono scriverci e chiedere.
Ascoltiamo I giorni di Elia.